Italia.
Sulla telefonia cinese. Allora, questo omicidio al momento appare inspiegabile perché sia la vita, sia le sue amicizie, sia tutta una serie di considerazioni fanno sì che l'indagine di polizia, che viene svolta da un commissario che è un terrone, non a caso tutti erano quasi tutti terroni, che si chiama Nicola Russo, comincerà ad indagare, e questa indagine lo porterà poi ad andare a Como, ritornare, andare in moltissimi posti. I luoghi che, se noi vogliamo camminare tra un po', c'è tutta una serie di luoghi che ci sono ancora, a partire da quella pasticceria che è lì, dove c'è una signora che credo che abbia 1200 anni, perché c'era, ma c'era già quando ero piccolo io, quindi io ormai sono vecchio, non so quanti anni possa avere.
Scusa,
alla tua età allora.
Esatto. Allora,
ha fatto le barricate del 98 la
signora. Magari. Quindi faremo, ci sono una serie di posti che sono ancora rintracciabili. Allora, in questa zona, e non a caso il racconto, e tengo a precisare perché ci tengo a dirlo, non è un giallo, non è un thriller, non è una detective story, non è noir, è un'indagine di polizia. L'indagine di polizia consiste nel fatto che pian piano accompagna alla soluzione della questione, e sarà questo terrone, cioè il commissario Nicola Russo, a trovare la soluzione. Nel frattempo questo commissario riesce a trovare anche una fidanzata, ma di questa fidanzata parleremo meglio arrivati in Conchetta, dove ci sarà un brevissimo reading in attesa che si mangi. Bon. Chiaramente non dimenticatevi che sia il libro dell'orologiaio sia il libro di Ivan Della Mea, e sono qua a cura di Libri Sotto Casa, di Luca, che con la sua libretta in quartiere è conosciutissimo, e aveva quella libreria in Largo Mahler dove c'era l'auditorio. Sì, l'auditorio non c'è ancora, non c'è più la sua libreria. Quindi una serie di luoghi che il commissario attraverserà e visiterà sono quelli qua dietro, cioè la zona Corso Genova, Marco Doggiono, Gaudenzio Ferrari, Conca del Naviglio, che a quegli anni erano soprannominati la Casba. La Casba perché lì una popolazione di lavoratori, di operai, e una popolazione poi di gente dedita ad attività illegale si era questa commistione che faceva sì che se uno aveva bisogno di qualcosa andava lì, lo trovava. Io mi ricordo, perché essendo nato in questa zona, con mio padre andavamo a troncare una roba che non vi dirò quale, ma la trovavo. A trovare un attrezzo che serviva a una bisogna. Comunque, detto questo, quindi vi sarà dentro anche una pennellata per raccontare alcuni personaggi. Dentro il libro c'è un personaggio che è dedito anche lui. Allora, una delle principali attività della malavita milanese era il contrabbando delle sigarette. Uno di questi è soprannominato Lambretta. Ma perché? Perché riuscì a comprare una Lambretta e diventò famoso in tutto il quartiere, perché la Lambretta, prima ancora della Vespa, era una cosa molto chic. Insomma, chiaramente io non posso spiegarvi la soluzione, perché sennò dice il libro non lo prendete, lui piange, quindi io pure, e siamo rovinati. Allora, l'unica cosa che posso dirvi è che chi l'ha già letto e gli ha detto qualcosa, questo libro al di là di tutto comunque ha una qualità, la qualità che chi lo prende in mano riesce ad andare avanti subito, credo che questo sia fondamentale. Quindi allora non è il premio Nobel, chiaramente, anzi non lo voglio perché non so neanche quanto assommi ultimamente, però si fa leggere, quindi questo credo che sia già una qualità. E poi c'è il mio editore che se fosse in giro, no, l'hanno, che magari se voleva dire anche lui una cosa, no, nel senso che abbiamo veramente collaborato a realizzare questa opera, che potrebbe non essere l'unica, perché sulla nave dei folli nulla vieta che se riusciamo a vendere quelle 30 copie che abbiamo fatto, magari possiamo farne un'altra e faremo un altro anno. Qui siamo nel 66, dentro il libro poi si parlerà del caso della Zanzara, è l'inizio dei Capelloni, ci sono ancora in giro dei Teddy Boys e quant'altro, insomma.
No, io volevo un applauso Marco, io volevo raccontare Marco che ci conosciamo da un sacco di tempo e lui è stato il primo tipografo della Shake Edizioni, quando io iniziavo a fare i primi libri della mia vita e andavamo a stamparli nella sua tipografia. La antologia Cyberpunk di Ralph Waldo Lascelsi che ha avuto un grande successo, e lui stava lì tutti i giorni a fare copie su copie del nostro libro, insomma una grande amicizia. Lui è ancora adesso è uno dei gestori della libreria, storica libreria Calusca di Milano, conosce benissimo il quartiere, è una sua grande passione quella della storia di questo quartiere, e quindi questo libro rientrava perfettamente nel catalogo della nostra piccola casa editrice. Gli ho detto soltanto aggiungiamo un po' di Teddy Boy, un po' lui tranquillamente, perché proprio in quel momento la Zanzara abbiamo aggiunto e nel plot narrativo abbiamo fatto entrare anche le controculture. Noi vorremmo fare un libro da tanto tempo che si intitola, che c'è già il titolo, A Milano Ribelle, di tutti gli scontri di piazza che ci sono stati qui a Milano dall'Ottocento fino adesso, un progetto quel bello grosso, c'è un'enciclopedia, ma c'è anche qui Nicola del Corno, che è uno storico che ci darà una mano, però vedremo di farlo più avanti, insomma. Intanto ci siamo divertiti anche a leggere, ecco qui Nicola, ci siamo tanto divertiti a leggere questo libro la prima volta che ce l'ha portato, e quindi è stato quasi un dovere per sancire un'amicizia così lunga tra noi e Marco Caccamo. Grazie.
Allora, se adesso ci muoviamo, andiamo giù lungo la via Vigeno, il nostro prossimo step è in fondo a Viale Gorizia, però nel frattempo vi do qualche indicazione sui luoghi che dentro il racconto dell'orologio di Porto Genova potrete ritrovare, che sono ancora qua presenti. Dell'orologiaio.
Ah, ci hai spoilerato così?
Avanti!
Hai spoilerato tutta la storia.
No, ancora negozi, come li chiamano adesso? Adesso li chiamano vicinanza, non si capisce perché. Vengono negozi tipo posterie, dove ancora una parte della popolazione che non aveva grandi stipendi usava ancora la tecnica di pagare con il libretto a fine mese. Da lì quel famoso detto, sei sul libro nero, nel senso che devi pagare quello che hai comprato. Al posto di questo Carrefour Express, poi venne una EO, c'era un droghiere che quando si apriva il negozio uscivano dei profumi che oramai sono impossibili da ritrovare, tipo il profumo della liquirizia, il profumo di caramelle. Oggi in tutti i negozi sono tutti a sé, non c'è nessun profumo, oppure ci sono odori. Nota di costume, questa si chiama via Alessandria, quella là si chiama via Mortara, ma in zona tanti anni fa, quando il senso civico da una parte era meno di oggi, per oggi questo senso civico rispetto agli animali, forse si vuole più bene agli animali che alle persone, quella via lì che si chiama via Mortara, tutti la chiamavano la via Merdara perché tutti portavano i cani a cagare.
La casa di Vittorini, intellettuale milanese, anche se lui era di Siracusa se non sbaglio, era siciliano ma aveva partecipato alla lotta partigiana, che poi ha scritto questo bellissimo libro di Uomini e No, che per chi non l'ha letto deve assolutamente farlo. Poi è stato un intellettuale raffinato, incredibile, ha portato in Italia le traduzioni dei libri di Hemingway per esempio, e soprattutto aveva questa rivista che si chiamava Politecnico, che è stata rinnovato tantissimo l'ambiente culturale editoriale italiano. Siamo qua con Alessio sempre, che ci canterà una canzone di Ivan di Lamea che aveva dedicato proprio a Elio Vittorini, a quell'uomo, perché esattamente come Ivan girava per le osterie, erano due frequentatori delle osterie dei Navigli come erano una volta, e sicuramente si erano incontrati in ambiente di bevute e quant'altro. E quindi vorrei fare un applauso a Elio Vittorini perché ha contribuito alla nostra formazione culturale di tutti questi anni da grande antifascista.
Mio. Eccoci qui, ce l'abbiamo. Allora, reggerà? Chi lo sa? La canzone che stiamo per fare è effettivamente dedicata a Elio Vittorini, anche se non lo confessa nemmeno la canzone stessa, dice a quell'uomo che incontravo di notte. Elio Vittorini è tutto quello che ha detto Marco, ed era anche qualcosa di più, perché era un intellettuale riconosciuto, importante, uno scrittore, un traduttore, tutto quello che era, ma era anche una figura molto attiva dal punto di vista politico, ma non allineato, tant'è vero che a un certo punto con una famosa polemica era uscito dal Partito Comunista, ed era semmai assimilabile a tutto quel mondo che era il mondo della sinistra del Partito Socialista, che era un mondo estremamente rivoluzionario in realtà, quel mondo a cui appartenevano altre figure che hanno fatto grande Milano, che erano Gianni Bosio, che è stato il vero e proprio padre spirituale di Ivan. No, ma è bello che passi anche il tram, ma alla sua, se non travolge nessuno è bello, se schiaccia qualcuno potrebbe essere un sacrificio. Se Luca vuole farsi schiacciare dal tram, poi erediteremo noi i suoi libri, mi sembra. E Ivan aveva conosciuto da bambino a casa di suo fratello Luciano Elio Vittorini, Franco Fortini, tutto quel mondo lì, quindi dietro questo a quell'uomo ci potrebbe essere chiunque di questi qui. Ma quando magari uscendo dopo una partita a bocce, da un'osteria, da qualche osteria che c'era, incontrava Elio Vittorini qua sotto, non incontrava il grande intellettuale, incontrava un uomo alla fine della sua vita tormentato dallo spettro della morte di suo figlio, giusto, che era morto un paio d'anni prima, lui non si era proprio ripreso, quindi girava su via Gorizia piegandosi e piangendo, urlando proprio, racconta queste cose qui. E quindi è questa immagine straziante, per cui non è l'intelligenza l'intellettuale, lo scrittore, il militante radicalmente socialista, tanto radicalmente da non poter stare nemmeno in un partito preciso, non è nemmeno l'organizzatore di Non Cultura che aveva iniziato Linus. Voi pensate che stava anche dietro alla scoperta dei fumetti in questo paese, perché Linus era nato anche per Oreste Del Buono e per Vittorini, quindi, ma non era niente di tutto questo, era un uomo disperato. E questo ci racconta una roba che io ho incontrato spesso, che a volte ci sentiamo forti perché siamo in gruppo, ma forse noi militanti poi, quando siamo da soli, siamo più soli di chiunque altro. E questo secondo me viene raccontato molto bene dall'Ivan giovane, cane di strada, persona che via di strada, che incontra il grande intellettuale che ha già fatto tutta la sua strada e che piange in giro. Ah, quell'om che incontravi de notte in via Gurisia sura el navili, quando vivi dorme in sogni intranquilli e per li strada gira in quei chi morti a quello, ma te seret na magia che veniva sull'asfalto della strada con la faccia un pugial destra nida, con tioc un po' stracca e un po' smort a quello, ma te sere tu no quater strash un po' d'ombra e nient'altro, no Joseph, no Giovanni anche Walter e neanche adesso mi cugno scelto, no, ma a quel toc de silenzi alla notte e anche a mi veridì in via Gurisia che sonnide per me e su no se sti robga non ses la 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 lai la lai la 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 lai la 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 lai la 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 lai la 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 lai la la lai la 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 lai la la lai la la lai la 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 lai la la. E fischiettando su questa canzone possiamo dire che anche Ivan smettesse il suo primo periodo, quello appunto del cane di strada, dell'uomo che ancora non aveva un suo ruolo sociale preciso, che girava e si riconosceva negli altri dispersi della notte, e invece comincia un'altra strada che è quella del militante rivoluzionario, e forse così ci incontriamo sugli altri frequentatori di questa zona, che è come quel primo Moroni con il quale poi si sarebbe incontrato alla fine della sua vita. Quindi piano piano noi ora smontiamo e andiamo verso il Conchetta. Lai la la, lai la lai la la la. Spacca e già gonfia le vele e l'ancora angoscia per mille più già leva dal fango di mille miserie basta, questo è solo l'anticipo della canzone, perché dura 10 minuti, anzi possiamo dire dura fino alla fine del libro.
Clara, anche se lei è molto timida, ma però tutta la storia raccontata in questo libro dei dischi del Sole, dell'Istituto De Martino, c'è dentro anche un'anima femminile, grande spessore come quella di Clara. Andiamo in conchetta.
No, volevo appunto dire che questo libro, purtroppo, il protagonista non c'è più già da 10 anni e un altro protagonista se n'è andato 10 giorni fa. Però volevo dire che è un libro pieno di vita, di vivi e di gente che non vede l'ora di rimettersi in ballo per riprendere quella strada sulla nave dei folli. Ragazzi.